Allora, leggiamo. Salmo 36, pagina 561. Uno qualsiasi.
L'iniquità parla all'empio nell'intimo del suo cuore. Non c'è timore di Dio davanti agli occhi suoi. Esso lo illude che la sua impietà non sarà scoperta, né presa in odio. Le parole della sua bocca sono iniquità e inganno. Egli rifiuta di essere giudizioso e di fare il bene. Medita iniquità sul suo letto, si tiene nella via che non è buona, non odia il male. O Signore, la tua benevolenza giunge fino al cielo, la tua fedeltà fino alle nuvole. La tua giustizia si innalza come le montagne più alte, i tuoi giudizi sono profondi come il grande oceano. O Signore, tu soccorri uomini e bestie. O Dio, com'è preziosa la tua benevolenza, perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali. Si saziano dell'abbondanza della tua casa e tu li disseti al torrente delle tue delizie, poiché in te è la fonte della vita. E per la tua luce noi vediamo la luce. Fa giungere la tua benevolenza a quelli che ti conoscono e la tua giustizia ai retti di cuore. Non mi raggiunga il piede dei superbi, la mano degli empi non mi metta in fuga. Ecco, quelli che fanno il male sono caduti, sono atterrati e non possono risorgere.
Allora, vorrei che la nostra attenzione finisse su una parola. Allora, l'iniquità parla all'empio nell'intimo del suo cuore. Nell'intimo c'è sia l'iniquità e sia ancora un altro aspetto, no? Che è la cosa più importante per noi. Cioè, nell'intimo c'è quello che noi siamo sostanzialmente. Cioè, o siamo del Signore oppure non lo siamo. E qua dice che l'empio non ha timore di Dio, e essa lo illude che la sua impietà non sarà scoperta. Cioè, è un furbo, sostanzialmente è un furbo, no? Le parole della sua bocca sono iniquità e inganno. Egli rifiuta di essere giudizioso, di fare il bene, medita iniquità sul suo letto e non odia il male, no? Poi vediamo ancora. Aspetta un secondo. Allora, in Geremia 12, vediamo, ci sono i primi tre versetti che leggo io, che sono abbastanza, diciamo, vicini a quello che abbiamo letto. Tu sei giusto, Signore, quando io discuto con te. Tuttavia, io proporrò le mie ragioni, perché prospera la via dei malvagi, degli empi, sostanzialmente? Perché sono tutti a loro agio quelli che agiscono perfidamente? Tu li hai piantati, essi hanno messo radice, crescono, inoltre portano frutto. Tu sei vicino alla loro bocca, ma lontano dal loro intimo. Ecco, ritorno di nuovo la parola intimo. Signore, tu mi conosci, tu mi vedi, tu provi quale sia il mio cuore verso di te. E mi fermo qua. Trascinare al macello come pecore e preparare per il giorno del massacro. Qui ritorna la parola intimo, cioè il Signore ci conosce nel nostro intimo. Quindi tutti i nostri ragionamenti sono vani, sostanzialmente. Cioè noi possiamo pensare quello che vogliamo, ma quel che siamo è quel che è nel nostro intimo, quindi quel che il Signore conosce nel nostro intimo. Poi ci sono molti versetti e molti capitoli che hanno a che fare con questo. C'è per esempio in Isaia, vi leggo solo qualche parte, perché se leggiamo tantissimo poi c'è anche il rischio che ci disperdiamo. Allora, il Signore ha detto, poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato da uomini. E poi c'è tutto il resto, cioè proprio il fatto di considerare, io vado ancora un attimo avanti, in mezzo a questo popolo io continuerò a fare delle meraviglie, il Signore fa meraviglie in continuo, meraviglie su meraviglie. La saggezza dei suoi saggi perirà, l'intelligenza dei suoi intelligenti sparirà. Guai a quelli che si allontanano dal Signore in luoghi profondi per nascondere i loro disegni, che fanno le loro opere nelle tenebre e che dicono: chi ci vede, chi ci conosce? Che perversità è la vostra? Il vasaio sarà forse considerato pari all'argilla? Insomma, per parlare italiano, possiamo porci davanti a Dio come se stessimo parlando col vicino di casa? Mi sembra un po' esagerato. Al punto che l'opera dica all'operaio: egli non mi ha fatto, al punto che un vaso dica del vasaio: non ci capisce nulla. Insomma, chi più ne ha, più ne metta. Poi andiamo ancora nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 3, e leggiamo appunto i primi sei versetti, pagina 1227. Chi vuole leggere? Capitolo 3.
L'angelo della chiesa di Sarde, di Sardi, scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere, ma sei morto. Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, continua a serbarla e ravvediti, perché se non sarai vigilante io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Tuttavia a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi torneranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Allora, questa lettera alla chiesa di Sardi è una lettera nella quale noi dovremmo cercare di riflettere bene, perché si vede spesso la condizione di un certo tipo di chiesa e un certo tipo di... Non è che parla di chiesa, perché poi fa un distinguo tra quelli che non si sono contaminati e quelli che in qualche modo si sono contaminati. L'angelo della chiesa dice di queste cose, perché dice: io conosco la tua fama, che tu hai fama di vivere, ma sei morto. Cioè, non è che dice... sei morto, cioè tu hai fama di vivere, cioè tu dici: io sono credente, io sono a posto, ti senti tutto a posto, invece non è vero. Perché? Perché se torniamo ai versetti precedenti, c'è scritto che il Signore ci conosce nell'intimo, no? E allora poi dice: sii vigilante, sostanzialmente, e rafforza il resto che sta per morire, perché c'è ancora una parte che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ma questa non è una giustificazione che il Signore sta facendo, non gli sta dicendo: vabbè, siccome una parte delle tue opere non è perfetta, no. E dice un'altra cosa: ricordati come hai ricevuto e ascoltato la parola, continua a ravvediti, quindi dice: fai marcia indietro, no? Perché se non sarai vigilante io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Sostanzialmente, se tu, cioè, continui nel tuo modo di comportarti spiritualmente, di avere una fede semplicemente mentale, perché dice: tu hai fama di vivere ma sei morto, io verrò sorprendente. Poi, se stiamo attenti, dice un'altra cosa, nel versetto 5 dice: chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma chi vince. Quindi questo che significa? Se no lo avrebbe detto. Vuol dire che c'è la possibilità che può cancellare il nome dal libro della vita, vorrei vedere, sostanzialmente. Quindi sono tutte cose delle quali il Signore ci chiama a meditare. Ma ecco, queste sono un po' le riflessioni, spero, nelle quali il Signore mi abbia condotto a riflettere. Perché? Perché se Dio dovesse giudicarci per quel che diciamo o pensiamo o conosciamo, questa è la questione, se Dio dovesse giudicarci in base a questo, credo che sicuramente saremmo bocciati alla prova d'esame. Se io dovessi, io parlo per me, per quel che conosco, per quel che penso, cioè abbiamo visto Isaia come si è, quando ha detto, oh, sono un uomo perduto, non sapeva più, non sarebbe mai sufficiente, capisci? Non sarebbe mai sufficiente, saremmo sempre carenti e le nostre parole sarebbero sempre inadeguate, davanti al Signore sempre, non saremmo, sempre. Ma da quel che capisco io, non funziona così, cioè, in che senso? Non funziona così da quel che capisco, da quel che so, ma c'è una cosa importante, è che Egli, ho visto prima, ho letto, guarda all'intimo, cioè guarda il cuore, guarda quel che tu sei e quel che e come ti poni davanti a Lui. L'unica cosa che il Signore guarda è quella. Non guarda, come dicevo prima, se sei intelligente, se sei... No, Lui guarda cosa c'è nel tuo intimo e ci chiede in un determinato momento della nostra storia e dice, se voi non sarete come piccoli bambini, ecco, questo non che dobbiamo essere stupidi e fare i cretini come i bambini, ma dobbiamo avere quella purezza, essere confidenti in Lui in tutto e per tutto e nell'intimo avere questo atteggiamento nei Suoi confronti. Io penso che ci sono dei grossi problemi. Allora, possiamo avere una certezza. Dio non ci giudica per la quantità delle cose che sappiamo, anzi, quelle ci rendono più responsabili, ma sappiamo che nello stesso momento fortificano la nostra fede, quindi sono necessarie, la conoscenza è necessaria. Ma la conoscenza può anche gonfiare. C'è tutta una serie di cose che conosciamo già. Ma Egli guarda il cuore, guarda quel che tu sei e come ti pone davanti a Lui. Nella tua miseria Egli ti accoglie e ti istruisce, ma se tu sei nella miseria, Egli ti accoglie e ti istruisce, poiché nel tuo cuore vede che sei disarmato. Questo è l'atteggiamento che il Signore accetta. Disarmato. Sei disarmato. Le parole che escono dalla tua bocca sono disarmate. Cioè, abbiamo visto prima l'odio tremendo che il Signore ha nei confronti dei superbi. Comunque, in ogni caso, sempre. Ma proprio, cioè, è una cosa insopportabile. Egli sa che non cerchi di giustificarti in nessun modo. Questo è l'atteggiamento. Egli sa che tu non cerchi di giustificarti in nessun modo, poiché anche lo stolto apre la sua bocca, ma per giustificarsi. Cioè, è diverso. Apre la sua bocca per dire, ma io qua, ma io là, no? Abbiamo visto che non funziona così. Le parole che escono dalla bocca dello stolto non corrispondono a verità, perché il lupo, cari fratelli e sorelle, non è morto. Questa è la verità. Il lupo non è morto. È un lupo che è dentro di noi. Adesso cominciamo a capire bene il messaggio. È dentro di noi. Egli crede sì, il lupo crede sì che questa sia verità, ma non crede con il cuore per avere giustificazione, per avere giustizia. È un problema che soltanto, io penso, nei culti possiamo riuscire ad affrontare. Ma se ci sono questi problemi, perché il Signore ci vuole parlare. Ora, il Signore dice, lui al Signore, il profeta dice, tu mi conosci, tu mi vedi, tu provi quale sia il mio cuore verso di te. Il Signore ci conosce profondamente. Egli, lo stolto, pensa che quel minimo di conoscenza che ha, minimo, sia necessario alla sua salvezza. Io conosco queste cose che altri non conoscono, io posso essere salvato per questo motivo. Egli non sa che non basta piangere per avere grazia. Non basta piangere. Se io piango, e poi tanto piango e sono un coccodrillo, non è sufficiente per avere grazia, per avere il perdono di Dio. Noi dobbiamo essere graditi a Dio. Per essere graditi a Dio, la condizione è quella di prima. Dobbiamo essere completamente disarmati. Nessuna arma possiamo avere. In nessun caso. Ci sono alcuni fratelli e sorelle che proprio non riescono, e forse non riusciranno mai, diciamocelo in italiano, a far morire il vecchio lupo che c'è dentro di loro. Ma questo non significa che c'è un nuovo lupo. No, c'è il vecchio lupo che non è mai cambiato. Diciamo che si è travestito da pecora. Questa è la questione. Perché molti pensano che quei famosi versetti scritti da Pietro e scritti da altri sui falsi dottori eccetera eccetera e pastori riguardano solo i conduttori di chiesa. Non è affatto vero, non è affatto vero. La chiesa è fatta a 360 gradi, cioè tutti sono responsabili davanti a Dio, non solo i pastori e i dottori, sarebbe troppo comodo. Non è affatto così. Ora il Signore Gesù ha detto a Pietro tre volte, tu mi ami tu? Sì, Signore, dice, tu lo sai che ti voglio bene. Dice, allora pasci le mie pecore. Gli ha detto tre volte, non gli ha detto pasci i miei lupi. Non ha detto pasci i miei lupi, pasci le mie pecore. È inutile, fratello o sorella, i lupi non sono adatti al gregge del Signore. Parliamoci chiaro. E se ci sono delle pecore che hanno paura di lupi, che ci possono essere in mezzo al gregge, lo sentono nello spirito che ci sono dei lupi, parliamoci chiaro. Vuol dire che ci sono dei lupi, no? Che non ci fanno stare tranquilli, perché cioè, non c'è una fiducia completa, totale, capito? E questo è un problema. Se dopo tanti anni la parola del Signore, no, io uso il termine vi, ma è ci, non c'è ancora cambiati, rasseneniamoci nel segno, oppure è segno che alcuni di voi sono rimasti dei lupi. Questa è la questione. Se dopo tanti anni di aver ascoltato, per aver ascoltato la parola del Signore, per ascoltato, non si è ancora cambiati, si è sempre gli stessi, e dopo un po' viene fuori proprio la pelle del lupo, anche io se continuo a rasarla col rasoio, e voglio, cioè, e poi ci metto sopra quella da pecora, ma se io sono un lupo, io sono un lupo, e questo è un problema. Le pecore lo sanno che in mezzo a loro ci sono dei lupi e lo sentono e hanno paura. Succede anche questo. Questo travestimento non avviene solo, come dicevo prima, nei pastori o nei dottori, ma avviene anche in tutto il gregge. Così, come vi ricorderete, le zizzanie stanno in mezzo al grano, così nella chiesa ci sono dei lupi in mezzo alle pecore. Tutti noi abbiamo dovuto combattere, vi ricordate, con le nostre intemperanze, le intemperanze del nostro carattere, cari fratelli e sorelle, ma crescendo si è capito alla luce della parola di Dio che non eravamo lupi o zizzanie e siamo stati bonificati dalla grazia di Dio che ci ha dato pace. La differenza è questa. Dice, ma allora com'è che alcuni, sapete, sono delle cose che noi probabilmente non comprenderemo mai. Se io dovessi dire perché quello è nato agnello e non è nato lupo, o è nato un leone e non un cavallo, io non lo saprei, non saprei rispondere. E questo è quello che, come questo sta alla sovranità di Dio, io non lo posso, ma questo non evita che il Signore ha destinato, c'è un punto della scrittura che dice un conto è la carne di di un certo tipo di animale, un conto è la carne dell'altro, un conto è quella di un altro ancora, cioè sono tutte carni diverse. Io dovessi sapere perché quello è nato, quello e ha la sua personalità, la sua identificazione nella forma e anche nella sostanza. Io dovessi sapere perché quello è nato un cavallo e io non lo so. Questo sta alla sovranità di Dio. Allora, se siete pecore avete raggiunto la pace. Se siete lupi siete ancora agitati, imbarazzati dalla vostra personalità controversa. Fratelli, non ce la contiamo troppo però, non ci prendiamo in giro, almeno a me potete prendermi in giro quanto volete, ma il Signore non si può prendere in giro. Perché uno sa, non c'è bisogno che lo dica alla comunità, ma lo sa nell'intimo proprio, capisci, di essere... avere una personalità controversa, molto controversa. Cioè vuol dire che il Signore non domina su queste persone. Tanto è vero, il Signore non ha alcuna intenzione di dominare su dei lupi, perché ha detto pasci le mie pecore, i miei agnelli, non ha detto pasci i miei lupi. Lo scopo del Vangelo di Cristo è proprio quello di chiamare le sue pecore per dargli pastura e pace. Ecco, a quanti il nostro Dio ne chiamerà? Per dargli pastura e pace. Il Signore questo vuole dare, il dono della pace con Lui, che è una pace più profonda ancora, è proprio questo. Ma questo, egli conosce le sue pecore in tutti i luoghi, in tutti i tempi, e le chiama, e le chiama. Naturalmente molte verranno e alcune, ripeto, ci sono pecore che si travestono, cioè, lupi travestiti da pecore, che sarebbe meglio. Se dopo tanti anni questo non è ancora avvenuto, cioè che il Vangelo di Cristo ci ha dato pastura e pace, se questo non è ancora avvenuto dentro ognuno di noi, sorgono sempre le antiche contraddizioni, io sinceramente qualche domanda me la farei, me la porrei, dico come mai io sono sempre nervoso, turbato, litigioso, ho sempre tutta una serie di problematiche, io questa domanda me la porrei sicuramente. Il lupo non può diventare una pecora, parliamoci in italiano, se uno nasce lupo, non può, ma poi il Signore fa tutta una serie, l'albero cattivo non può fare frutti buoni. Cioè, c'è scritto, il suo pelo, non il pelo della pecora non potrà coprire la sua essenza, la sua sostanza, no? Il suo pelo, la sua carne sono diversi da quelli della pecora. Non convinciti di essere una pecora per le parole che dici, perché il Signore lo sa, per quel che pensi. Tu non sei una pecora e non lo potrai essere. E qua dobbiamo, cari fratelli e sorelle, porci davanti al Signore, davanti a quel che il Signore ci chiama a ravvedere noi stessi, a capire veramente quello che siamo. E poi vediamo più avanti. Allora dici, ma se uno è un lupo è perduto, che ti posso dire? Io non lo so, perché se no... Cioè, torniamo al discorso di prima, un conto è, io non lo posso sapere, sicuramente sono un lupo. Allora, se sei una pecora non hai bisogno di convincermi che non sei un lupo, cioè non hai bisogno attraverso le tue parole, dici, ma guarda che io non sono un lupo, e certo di non convincermi, io lo vedo che sei una pecora, capisci? Lo vedo. Tu stesso ti sei convinto di essere una pecora e invece sei un lupo, capisci? Perché c'è anche l'autoconvincimento. Uno si convince di essere una pecora e invece un lupo. Caro fratello e sorella, noi ci diciamo fratello e sorelle naturalmente, ma non sappiamo fino in fondo quanto siamo fratello e sorelle. Perché io sicuramente, se sono una pecora, non posso essere fratello di un lupo. E viceversa. Se io sono un lupo, la pecora non può essere mio fratello o sorella. Si dice questo spesso per convenzione, ma io lo dico anche nella speranza che tutti siano miei fratelli e mie sorelle veramente. Non hai bisogno di cercare degli idoli che non hai più addosso. Sapete, abbiamo preso quelli della Chiesa Cattolica e li abbiamo buttati via, tra virgolette, perché li abbiamo considerati degli idoli. Quindi non hai più bisogno di cercare gli idoli che non hai più addosso come vestiti, perché tu sei l'idolo. Capisci? Il problema è quello. Siccome non li vedi quegli idoli, perché sono quelli che hai fuori, ma tu sei l'idolo. Il lupo che non può diventare pecore. Capisci? Tu sei l'idolo, sei quell'idolo. Il Signore alla sua venuta c'è scritto che separerà i capri dalle pecore, ma noi possiamo dire anche i capri dai lupi sicuramente, no? I capri dalle pecore si somigliano, pecore e capre, no? Sapete che si somigliano per tutta una serie di similitudini, eppure c'è una separazione. C'è una separazione. I capri non mi sembrano dei brutti animali, no? Però sono molto simili alle pecore e comunque saranno separati. Il profeta Geremia, nel capitolo che abbiamo letto, in questi versetti, mette in evidenza, attenti, mette in evidenza la doppiezza di quelli che fanno dichiarazioni con la bocca, ma Dio è lontano dal loro intimo. Accidenti. Cioè, ma non è poco, no? Cioè io posso dire e pensare, come dicevamo all'inizio, io posso dire e pensare tutto quello che voglio, no? Dire, conoscere, ma Dio è lontano dal loro intimo. Questa condizione di essere pecore, perché si è pecore? Perché esse conoscono nell'intimo la voce del loro Signore. La differenza è questa. Mentre uno straniero, c'è scritto nell'estraneo, non risponde a questo, perché non conoscono la voce di un estraneo, ma le pecore conoscono la voce del Signore, perché il Signore abita nel loro intimo. Quindi quella voce che viene fuori non è una voce da lupi, ma è una voce da pecora, capisci? Che anelano, no? E belano nei confronti del Signore che gli dà pastura. Allora abbiamo visto che un po' dappertutto si canta, si loda il Signore in tutto il mondo, ma l'unica cosa che conta è veramente se Egli risiede nel nostro intimo ed è venuto ad abitare. L'unica cosa che conta è questa, cari fratelli e sorelle. Non conta quante volte ci vediamo, quanti incontri facciamo, non conta niente. Possiamo non mancare un incontro soltanto di tutti, ma alla fine se il Signore non risiede nel nostro intimo, non c'è storia. Questa è la verità. Questa è la verità. Questa è una condizione necessaria che qualifica il credente, che lo trasforma profondamente per l'opera che egli deve compiere. Il fatto che il Signore risieda nell'intimo nostro, e questo noi lo sappiamo, non posso saperlo io, questo lo sappiamo se il Signore risiede nell'intimo nostro. Se questo dopo tanti anni non è ancora avvenuto, è bene porsi qualche domanda, come dicevo prima. Se dopo anni il Signore non risiede ancora nel nostro intimo, qualche domanda ce la dobbiamo fare. Altrimenti c'è la condizione qua della lettera che abbiamo letto ai Sardi. Dice: io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto. Accidenti. E dice: se ti è rimasto un minimo, datti da fare, fallo rivivere quel poco che ti è rimasto. No, ma ovvio che le cose che sono morte sono morte. Morto significa morto, perché tu possa in qualche modo, no? Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, continua a serbarla e ravvediti, perché se non sarai vigilante io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprendere. Ah, cioè, perché noi pensiamo anche lì, sì, ho tempo, mi viene la malattia, ho tempo di prepararmi, no, sì, tu non saprai che ora vengo a sorprendere. Chiuso l'argomento. Cari fratelli e sorelle, la parola del Signore è grande in tutto e per tutto. Allora, se dopo tanti anni non è ancora avvenuto questo, che Dio abita nel mio intimo, è bene che ci poniamo qualche domanda. In questo caso l'unico consiglio che posso dare io, così io poveraccio, è correre con urgenza dal Signore, scongiurarlo di uccidere il lupo che dopo tanti anni mi ha tenuto schiavo. Però fermati, se io sono una pecora questo va bene, ma se io sono un lupo come faccio ad uccidere il lupo? Capisci? Che questo famoso che mi ha tenuto schiavo, e qui non parla del peccato, parla proprio della personalità, non stiamo parlando del peccato, perché il peccato è una cosa estranea al corpo, capisci? Qui parla dell'essere umano, del lupo o della pecora, che sono due animali completamente diversi. Qui si tratta di me stesso, si tratta di me stesso. Se dopo tutto, morto il lupo, si fa un esempio, ne rinasce un altro uguale a quello di prima, è segno che vuol dire che Dio non ha abitato nel mio intimo e non verrà mai ad abitare in un lupo, parliamoci di italiano. Prima diventa una pecora, eh? E qui ce n'è di lupi da questo punto di vista. Prima diventa una pecora e poi, non pensate che l'ho studiato queste cose, e poi il Signore verrà ad abitare, dice chi bussa, no, e entrerò e cenerò con lui ed egli con me. Ma questa è una condizione indispensabile. Ma se il Signore cena e abita da me, com'è possibile che io sono ancora un lupo? Ma com'è possibile questo? Dopo anni io sono ancora un lupo. Cioè, ma qui c'è qualcosa che non funziona. Spesso il lupo è la propria personalità, come dicevamo prima, il proprio io, che immobilizza, rende incapaci di cambiare la nostra natura. Cioè, siamo immobilizzati, siamo una personalità immobilizzata. E anche davanti alla verità, sapete quelli che mentono pure davanti alla verità, mentono anche a se stessi. Cioè, davanti alla prova, dell'evidenza, dicono no, non è così. Cioè, questo è solo Satana ha questa natura. Parliamoci in italiano, è la natura forte dell'ipocrisia di cui il Signore condanna profondamente. Solo Satana ha questa natura, che davanti all'evidenza dice no, non è così, non è così. Davanti all'evidenza dice c'è il sole, no, ma quello non è il sole, cioè anche se è lampante così. Quando siamo nati ci hanno coperti con il pelo da lupo, capite? Perché? Perché il mondo e giace nel maligno, giace nel lupo, capisci? Quando ci hanno coperto, ma la carne è la personalità nostra, era dell'agnello, noi eravamo agnelli preparati per il Signore, lo sapeva il Signore, lo sapeva. L'empio non conosce la verità che risiede nell'intimo, non la conosce, non conosce questa verità che risiede nell'intimo e continua a avere la verità qua. La verità è qua, non è qua. L'intimo è un luogo speciale, che è riservato ai puri di cuore, perché c'è scritto che i puri di cuore vedranno Dio. Quindi l'intimo è un luogo speciale che è riservato ai puri di cuore, a quelli che Dio ha preconosciuto. Ha preconosciuto, e qui la parola preconosciuta è una cosa molto ampia. L'intimo è il vestito da sposa che solo lo Spirito Santo di Dio cuce. Bella è questa cosa. L'intimo è il vestito da sposa che ci prepara ad incontrare lo sposo che solo lo Spirito Santo cuce. Non c'è un altro vestito che non può cucire nessun altro, ma il vestito da sposa può cucire solo lo Spirito Santo. Che diremmo dunque? Che Cristo è venuto per i sani? Diremmo questo? Assolutamente no, Cristo è venuto per i malati e ha chiesto di abitare in loro per poterli guarire e purificare. Ma se dopo tanti anni non sei ancora guarito, ci sono due casi. O Cristo non abita in te, non ha mai abitato, perché se avesse abitato anche un solo secondo tu lo sapresti e non saresti quel lupo che si contraddice in continuazione. O Cristo abita in te, oppure tu non hai mai preso questa medicina, non hai mai voluto prenderla e molto probabilmente, essendo questa medicina, non ti può trasformare in un agnello. Parliamoci in italiano. Questa è la verità. Quindi tu rimani un lupo travestito da pecora. La cosa può apparire inquietante, cari fratelli e sorelle. Dici, ma come allora? È così, perché il Signore le ha preconosciuti i suoi. E non è in base alle parole che noi diremmo in uno studio, in un culto, dove volete, che la nostra, il nostro futuro eterno sarà modificato. Sono così, la realtà è questa. La cosa può apparire inquietante, ma la verità è necessaria, perché ci porta a riflettere. Capite com'è? Ci porta a riflettere, e semmai ci fosse qualche lupo, diciamo qualche pecora, non sapevo a questo punto che non sa se è pecora o lupo, io spero che il Signore, attraverso queste parole, queste considerazioni, lo faccia ancora riflettere, se ha ancora del tempo, perché il Signore viene quando meno te lo aspetti. La cosa può apparire inquietante, ma la verità è necessaria, perché ci porta a riflettere se le cose stanno proprio così, come facevano i fratelli di Berea, si accertavano se le cose stavano proprio così. Nella Chiesa, nella lettera della Chiesa di Sardi, risulta chiaro che l'agnello di Dio ha la facoltà di cancellare coloro che non si ravvedono, di cancellarli dal libro della vita. Abbiamo una sola possibilità. Quelli del mondo dicono si vive una sola volta, e noi diciamo con forza abbiamo una sola possibilità, non abbiamo altre possibilità, quella di aver vinto, perché l'agnello ha vinto per noi, ma ha vinto per i suoi. Dobbiamo smettere di pensare che siamo noi con le nostre bande di qua e di là che salviamo, che facciamo. Il Signore già lo sa prima se siamo salvati, se siamo perduti, se siamo pecore, se siamo lupi, cavalli, montoni. Non è importante. Io spero vivamente, con tutto il cuore, che qui ci siano solo delle pecore. Ma io non sono Dio, cari fratelli e sorelle. E voi solo nell'intimo vostro conoscete la verità. E se per caso siete agnelli e, diciamo, il lupo ancora è potente, cioè non potete metterci 50 anni, il Signore prima o poi l'ha detto, lo dice qua, dice che egli, tu non sai quando io, anzi, dice, io ti sorprendo, no? Perché se non sarai vigilante io verrò come un ladro e tu non saprai che ora verrò a sorprenderti. Non è che possiamo... No, perché non ci giochiamo con queste cose, no? E allora, il Signore, abbiamo visto che ha il potere di cancellare quelli che sono scritti, che significa? E quelli che hanno vinto non li cancellerà, perché non hanno contaminato le loro vesti. Nessuno confidi nel proprio pensiero, cari fratelli e sorelle. Smettiamo, non confidate nell'uomo, c'è scritto, nel suo pensiero, che non è nient'altro che un vapore, che appare per un po' di tempo e svanisce. La carne è come l'erba, è come il fiore dell'erba, l'erba secca, no, il fiore secca, l'erba anche, e perisce, ma la parola di Dio permane in eterno. Amen.
Amen.